I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi vi parleremo del trasporto aereo low cost, una grande opportunità sicuramente per i consumatori, ma anche in questo periodo un problema se si considerano i vari casi di fallimenti che si sono succeduti proprio nell'ultimo periodo. E noi ne parleremo con Paolo Malighetti dell'ICSAI e con Carlo Pileri, presidente dell'ADOC. Ma andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Si moltiplicano in questi giorni i fallimenti delle compagnie low cost, creando non pochi problemi ai poveri malcapitati possessori di biglietti aerei. Se da una parte quindi le tariffe molto basse costituiscono un punto di forza delle aziende low cost, dall'altra i disservizi sembrano essere all'ordine del giorno. Talvolta poi le stesse compagnie non sono in grado di sopportare i costi di gestione e falliscono. Il tutto si ripercuote sui consumatori. Il danno può essere di entità anche grave, come nel caso dei 112 passeggeri marocchini rimasti bloccati a Venezia per la cancellazione improvvisa di un volo operato dalla società MyAir, poi fallita. Ma a volare low cost conviene davvero? Quali sono le insidie da prevenire?
Informa consumatori.
Ci colleghiamo ora con Paolo Malighetti dell'ICSAI e magari chiediamo direttamente a lui che cosa vuol dire questa sigla.
Buongiorno, l'ICSAI è un centro di eccellenza per studi sulla competitività del trasporto aereo, con particolare focus sull'Italia e sul mercato europeo.
La domanda allora è: noi credevamo in un futuro tutto low cost, invece che cosa è successo?
Ma il mercato del trasporto low cost è un mercato molto particolare. Quello che sta succedendo di fatto è che sta sempre più diventando una lotta tra giganti e i piccoli vettori stanno soffrendo e via via stanno uscendo dal mercato, schiacciati dalla pressione competitiva dei grandi player, in particolare Ryanair e EasyJet.
Quindi una lotta tra le compagnie low cost prima ancora che una concorrenza alle compagnie di bandiera?
Sì, una lotta verso le compagnie di bandiera e tra i vettori low cost. Sta succedendo quello che succede in altri settori, come il settore dell'automobile, in cui la competizione sta diventando globale e solo i grandi player hanno i volumi necessari per poter garantire quelle economie di scala e di network necessarie per ottenere dei costi competitivi e delle condizioni finanziarie ed economiche competitive. Questa ha maggior ragione quando il mercato si contrae o è in una situazione di crisi come quella che sta vivendo tutto il settore e in generale l'economia.
Perché noi pensavamo invece che proprio in un periodo di crisi il low cost avrebbe avuto un maggiore successo, no?
La domanda è in aumento e i volumi delle grandi compagnie come appunto Ryanair e EasyJet testimoniano, quindi sono gli unici vettori che anche in questo periodo hanno realizzato tassi di crescita a doppia cifra. Il vero problema è che il delicato equilibrio economico che caratterizza le compagnie low cost diventa ancora più critico in queste situazioni.
Ma la domanda di partenza è: come fanno a mantenere prezzi così bassi le compagnie low cost?
Beh, i prezzi sono frutto di una serie di scelte oculate ben precise, sia sul modello di business sia in termini di servizio offerto. Da un lato i vettori low cost hanno rinunciato apertamente ad una serie di elementi, quali ad esempio il coordinamento tra voli, tipico delle compagnie schedulate, il sistema DAB. Dall'altro offrono un servizio che è evidentemente diverso da quello offerto da una compagnia tradizionale. Parliamo in primis ovviamente dei quelli che sono stati definiti frills, quindi degli elementi aggiuntivi, dei servizi aggiuntivi, dal banale giornale alla possibilità di ricevere qualche snack o un vero e proprio piatto all'interno dei voli. Ma quando il prezzo del biglietto è così basso come quello che garantiscono le compagnie low cost, il cliente deve sapere che rinuncia ad un'altra serie di elementi, ad esempio il bagaglio, la possibilità di avere una prenotazione flessibile, l'impossibilità di annullare il volo, eccetera eccetera. Quindi una serie di elementi che portano ad un risultato finale che è quello che vediamo noi, cioè un prezzo medio molto basso e spesso sbalorditivo.
Nel risparmio non si risparmia mai, perdoni il gioco di parole, sulla sicurezza?
Questo è un tema molto dibattuto. Le statistiche ci dicono che la sicurezza di un volo low cost non è differente dalle altre, anzi proprio per questo velo di incertezza chiarezza sugli aspetti legati alla sicurezza che veleggia attorno alle compagnie low cost. Proprio per le compagnie low cost diventa più critico il poter garantire buone condizioni di sicurezza. Cioè, lei capisce come un incidente che potrebbe accadere a una compagnia come Ryanair avrebbe un impatto sul business probabilmente molto più devastante che lo stesso incidente per Alitalia o Air France. Quindi probabilmente queste aziende sono consce di questo potenziale effetto devastante e sono particolarmente attente. Dobbiamo anche tenere in considerazione che uno degli elementi che favoriscono la sicurezza è la tecnologia, e queste compagnie hanno a disposizione tecnologia moderna, hanno aeromobili che hanno un'età media attorno ai 3-4 anni, quindi che favoriscono oggettivamente delle condizioni di sicurezza.
Ma ci dovremmo aspettare un peggioramento della situazione per i consumatori, sempre a livello di fallimenti?
In realtà il fenomeno della mortalità delle compagnie low cost caratterizza il settore sin dalla nascita. Delle 6-8 compagnie low cost, precisando che non esiste una definizione univoca, quindi un numero ben determinato di compagnie low cost che operavano in Europa tra il 98 e il 2000, ne sono sopravvissute due. La realtà è che il nostro mercato in particolare è venuto a contatto con le compagnie low cost solo di recente, e solo di recente sta sperimentando i benefici e i rischi connessi con questo mondo.
Perché?
Certamente le compagnie di piccole dimensioni sono esposte ad un livello di rischio elevato, e questo sarà così anche in futuro. Ecco, non prevedo un miglioramento nelle condizioni competitive delle compagnie low cost di piccola dimensione neanche per il futuro, anzi.
Ecco, ma secondo lei dovremmo ipotizzare una forma di restrizione per quanto riguarda i requisiti per operare in questo settore?
Diciamo, la regolazione sotto il profilo dei requisiti di sicurezza credo sia già molto stringente, e molto più stringente di quella che si applica in altri settori. Dal punto di vista della regolazione economica, il settore si dibatte sin dall'inizio della deregolamentazione su quale debba essere il corretto livello di apertura dei mercati. È ovvio che molti dei benefici che tutt'oggi i consumatori hanno, ad esempio la possibilità di accedere a prezzi come quelli offerti dalle low cost, non sarebbero mai stati ipotizzabili in situazioni di mercato regolato. Quindi trovare il giusto trade-off tra gli effetti positivi del libero mercato e il rischio che si porta il libero mercato è un arduo compito.
Vuole chiudere con un consiglio per i consumatori?
Beh, il consiglio che do ai consumatori sono due tipologie di indicazioni. La prima è che il consumatore deve prendere coscienza che quando acquista, diciamo, un biglietto che ha un costo inferiore probabilmente al costo che lo stesso consumatore ha sostenuto per raggiungere l'aeroporto, deve essere conscio che il livello di servizio che riceverà sarà inferiore. Il secondo è che, al di là delle normative che proteggono il consumatore, probabilmente l'elemento più importante è l'effetto reputazione, perché le compagnie, soprattutto le compagnie low cost, hanno bisogno di riempire i propri voli, quindi consiglio ai consumatori di favorire un processo reputazionale delle compagnie.
Salutiamo e ringraziamo per il suo intervento il dottor Paolo Malghetti dell'Università di Bergamo e collaboratore dell'XAI. Grazie ancora per essere intervenuto oggi.
Grazie a lei.
Ed ora il benvenuto a Carlo Pileri, presidente dell'associazione ADOC.
Salve.
Senta, ma è possibile capire se una compagnia è affidabile quando si va a prenotare?
Ma intanto voglio dire che il low cost in generale è una grande opportunità, soprattutto per i giovani e per coloro che hanno meno disponibilità economiche, perché permette di viaggiare in Italia, in Europa, nel mondo a prezzi molto convenienti, e il low cost aereo abbinato al low cost degli alberghi può essere un'ottima soluzione per passare qualche giorno di vacanza senza spendere cifre spropositate. Chiaramente ci sono alcune avvertenze da tenere presenti prima di prenotare e alcune cose da fare se le cose non funzionano e vanno male. Non è vero che i low cost sono rischiosi e non è vero che tutto il low cost può avere delle controindicazioni, però possono esserci anche delle compagnie nate male e che possono fallire, come è successo con MyAir e altre nel corso degli ultimi anni. Purtroppo i tour operator e gli operatori comunque del settore non ci informano, non informano i consumatori, non informano neanche noi e neanche i giornalisti, e molto spesso se una compagnia andava male lo veniamo a sapere solo dopo che è fallita e quindi ci troviamo in grosse difficoltà. Sicuramente affidarsi a dei tour operator più seri, agenzie serie, o quando si va nei siti rivolgersi a low cost, che comunque è stato già provato da noi o consigliato da amici, è più consigliabile che non andare all'avventura, perché può essere sempre un minimo di rischio. Nel caso in cui poi le cose dovessero andare male, noi siamo sempre perché si rivolga all'agenzia che ha venduto il biglietto, se siamo passati attraverso l'agenzia, perché crediamo che l'agenzia di viaggio comunque debba rispondere del problema a prescindere dal fatto se è direttamente responsabile o meno, però sicuramente allora ha venduto il biglietto quell'agenzia di viaggio. Se la prenotazione è stata fatta invece online, i problemi sono più gravi, perché rischiamo di non poter vedere più il nostro rimborso, il nostro risarcimento, in quanto nelle transazioni online è difficilissimo fare cause che poi possano andare a buon fine.
E in certi casi che cosa fare? Ci rivolgiamo ad un'associazione oppure mandiamo una raccomandata? Non so.
Il primo passo sicuramente è una raccomandata con ricevuta di ritorno inviato all'agenzia o al gestore low cost chiedendo il rimborso del biglietto di quantificato. È consigliabile sempre mettere per conoscenza nella lettera un'associazione dei consumatori come l'ADOC, perché questo comunque è di maggiore efficacia. Nel caso in cui la risposta sia negativa o non si sia affatto risposta, è necessario a quel punto andare ad una causa in linea di massima, sarà con un giudice di pace perché gli importi saranno abbastanza modesti, quindi è consigliabile rivolgersi a un avvocato o ad un'associazione di consumatori per avere un supporto legale sufficiente.
Assotravel ha proposto un fondo pagando 1 o 2 euro in più a biglietto proprio per garantire in queste situazioni i consumatori. Lei cosa ne pensa?
Beh, intanto non vedo perché dobbiamo noi stessi consumatori pagare i problemi di compagnie, di agenzie, di tour operator o di operatori del low cost e truffaldini. Devono essere loro a pagare i problemi e a pagare anche i risarcimenti. In secondo luogo esiste già un fondo che è alimentato da una percentuale sulle assicurazioni che vengono pagate dai tour operator, dalle agenzie e dagli operatori, fatto per legge ed è governativo. Serve per risarcire i consumatori che eventualmente si sono trovati coinvolti in fallimenti di società, ha delle limitazioni, nel senso che devono essere stati fatti i biglietti attraverso un'agenzia di viaggi italiana, non straniera, e non sono validi per transazioni fatte a livello online. E questo fondo serve anche per il rimborso e per pagare gli eventuali rimpatri di turisti italiani che si trovino bloccati all'estero a causa di fallimenti di società o di eventi calamitosi, come può essere stato lo tsunami o altri fatti del genere.
Tocchiamo ora un problema un pochino meno grave, ma insomma, cioè quello di avere delle tariffe che sembrano vantaggiosissime e poi recarsi al check-in e vedere che invece bisogna pagare qualcosa di più, molto di più magari.
Allora, quando ci sono offerte che poi non corrispondono alla realtà oppure sono talmente limitate da essere insignificanti, beh, si tratta di pubblicità ingannevole. La pubblicità ingannevole non è un fatto irrilevante, è un fatto grave perché viola le regole della concorrenza e quindi danneggia gli altri operatori del settore, oltre a danneggiare i consumatori. L'antitrust vigila in questi casi ed è pronta a mettere anche sanzioni molto pesanti nei confronti di chi fa pubblicità ingannevole. Quindi in questi casi consigliamo sempre il consumatore di inviare la segnalazione con la documentazione a un'associazione dei consumatori come l'ADOC, che provvederà poi a fare la segnalazione e l'esposto all'autorità per provvedere alle sanzioni. Per quanto riguarda invece i costi aggiuntivi, questi sono quasi sempre previsti dalle società low cost, per cui il prezzo che viene propagandato è il prezzo del biglietto pulito. Il bagaglio quasi sempre si paga a parte e si paga a peso, come si pagano molte compagnie low cost, se viene scelto il posto, o si pagano altre cose come per esempio una consumazione a bordo. Questo è bene saperlo, perché chi utilizza il low cost quasi sempre si troverà di fronte a questo tipo di problemi.
Ringraziamo per il suo intervento il presidente dell'ADOC, Carlo Pileri.
Arrivederci, grazie. Arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri vi saluta, ma prima vi ricordo il nostro sito www.informaconsumatori.it, dal quale potete anche abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e naturalmente il nostro indirizzo email. Scrivete a redazione@informaconsumatori.it. A questo punto è veramente tutto, e ricordo che i tuoi diritti in diretta tornerà la prossima settimana.